le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Se vi chiedo di immaginare una città mediterranea affacciata sul mare, ecco, pensatela forte. Piano piano i clacson e lo smog del traffico svaniscono. Arrivano i rumori di motorini, serrande che si aprono, che si chiudono. Magari arriva l'odore del pesce. Magari sentite gabbiani e onde in lontananza. Ecco, sì, ci siamo. Ma dove siete? A quale città pensate? Benvenuti, benvenuti alle porte delle città invisibili. Stiamo per entrare, anzi, attraccare al porto, non alle porte di una città mediterranea stupenda, ma discosta dai riflettori del turismo mainstream. A proposito di riflettori, è proprio la luce, la sua luce, a renderla speciale. Bari, sì. È qui che vi portiamo e lo facciamo con le parole, la sensibilità, gli amici della scrittrice pugliese, anzi barese, Giuliana Altamura, che oggi come oggi vive tra la Svizzera italiana e Milano. Buon ascolto dunque. E ah, un consiglio, non cercate gli occhiali da sole, non provate a metterli, perché non servirebbero a nulla con la cangiante, tanto possente luce di Bari.
Un biancore di calce viva, alto, imbiancamento dopo una pestilenza, che vuol dir quindi salute e gioiosi mattini, formicolanti meriggi. E il sole, che mette pasta di luce sulla pasta dell'ombra viva, alonando in fili di bianchezza suprema, o coprendo di bianco ardente il bianco ardente d'una parete porosa come la pasta del pane, superficie di medioevo popolare. Bari Vecchia, un alto villaggio sul mare malato di troppa pace, un bianco che è privilegio e marchio di umili. Eccoli che, come miseri arabi, abitanti di antiche ardenti subtopie, empiono fondachi di figli, vicoli di nipoti, interni di stracci, porte di calce viva, pertugi di tende di merletto, lastricati d'acqua odorosa di pesce e piscio. Tutto è pronto per me, ma manca qualcosa. È il 1964. Pasolini scrive L'alba meridionale. Con questi versi è iniziato il nostro viaggio nella città di Bari, la mia città. A Bari sono nata, ho trascorso l'infanzia e l'adolescenza. Poi a 18 anni sono andata via e ho continuato ad amarla e a odiarla a distanza, tornandoci regolarmente ma sempre per breve tempo. Se chiudo gli occhi e penso a Bari, la prima immagine a venirmi in mente è quella della luce, una luce assoluta e spietata che brucia nella fissità di un cielo remoto e sempre intatto. Nessuno meglio di Pasolini è riuscito a imprimere sulla carta la particolare qualità della luce barese, diversa da ogni altra luce, fatta di quella che lui definisce una bianchezza suprema. La nostra sarà una passeggiata metafisica. Esploreremo la dimensione luminosa di una città che vive di contrasti, in cui anche l'ombra appartiene a un impietoso regime diurno e il tempo può essere frenetico o, al contrario, dilatarsi fino alla paralisi. Pasolini aveva già visitato Bari nel 1951. Lavorava un reportage sul Sud Italia che voleva dedicare a un viaggiatore incantato. Di questo progetto purtroppo portò a termine solo tre brevi testi, tra cui quello intitolato Le due Bari. In questo scritto, Pasolini si sofferma sulla duplicità di una città che di notte appare malinconica e inquieta, ma che di giorno si riempie dell'aria di festa e gli pareva pulita e purificata, se non sempre dall'acqua, dalla luce stupenda. L'acqua e la luce di Bari sono evocate diversi anni dopo in un altro contesto letterario e con dichiarata nostalgia dal personaggio di Paolo in Né qui né altrove di Gianrico Carofiglio. La Bari di Carofiglio, raccontata nell'arco di una notte, si trasforma in un irreale cinema della memoria, dove passato e presente si confondono e il mare, l'azzurro del cielo, diventano il simulacro di un tempo che non c'è più.
Avrei voluto rivedere questi posti anche di giorno, col sole. Mi piaceva moltissimo il contrasto fra il giallo delle mura e l'azzurro strabiliante che a volte c'è nel cielo. Ti manca il colore del cielo, eh? Disse Gian Piero con un tono pieno di orgoglio, come se l'avesse dipinto lui, quell'azzurro. Mi manca. Non me lo sono mai chiesto. Sembrava che la domanda lo avesse colpito, e fece una lunga pausa. Però se devo rispondere, se mi ci fai pensare, sì, mi manca. Mi manca la luce di certe giornate spazzate dal maestrale. E mi manca quell'azzurro. Fece un'altra pausa, breve, come per elaborare un'intuizione in attesa. Magari adesso sto per dire una stronzata pazzesca, una cosa da emigrato. Ma mi sembra di non avere mai visto da nessuna parte del mondo un azzurro perfetto come quello. Mi viene da dire che è l'idea platonica dell'azzurro. In quel momento, nell'oscurità, mi sembrava di rivedere quel cielo e quell'azzurro dilagante con gli occhi pieni di meraviglia di chi ritorna da un lungo viaggio in un paese lontano. Lo rivedevo con gli occhi di Paolo, attraverso i suoi ricordi. E cos'altro ti manca? Chiesi allora. Cos'è, una seduta di autocoscienza? Ma si vedeva che si era messo in moto qualcosa nella sua testa e che aveva voglia di rispondere. Non a me probabilmente, ma a se stesso. Ci penso per un poco. Lo dico come mi viene. Mi manca anche il colore del mare in quei giorni di maestrale. Quando ci sono le onde, ma l'acqua è lo stesso trasparente come un cristallo ed è contemporaneamente blu e verde, del colore della sabbia che c'è sotto. Mi manca l'odore di quel mare.
Ecco, l'amore per Bari, per la sua luce, per i suoi colori, che muove la penna di Gianrico Carofiglio, anima anche le pagine di Alessandra Minervini, autrice di una guida decisamente suggestiva, in cui ampio spazio è dedicato all'arte e al mondo culturale barese. Si intitola Bari, una guida, ed è pubblicata da Odos, libreria editrice. Minervini, che è prima di tutto una scrittrice, accompagna il lettore con sensibilità letteraria in una serie di passeggiate lente per la città, tra i vicoli di Bari Vecchia e le prospettive del borgo murattiano. Nei percorsi che disegna, la dimensione della luce riveste un'importanza fondamentale. Le architetture, per come le descrive, sembrano vivificate dalla luce stessa, quasi fosse parte del materiale che le costituisce. Non è un caso che al primo posto tra gli imperdibili della città ci siano proprio il cielo di Bari e la sua luce. Ho chiesto ad Alessandra Minervini di raccontarci il perché di questa scelta.
Il cielo di Bari è uno spettacolo imperdibile. Mi soffermo spesso ad osservarlo, come se leggessi un libro, come se qualcuno mi raccontasse una storia. Nessuna macchina fotografica può catturare il cielo di Bari, ha delle sfumature imprendibili che assomigliano alla natura cangiante, un po' ribelle, della città, dei personaggi. Queste sfumature che si ribellano all'essere catturati da una macchina artificiale sono in realtà lo specchio della naturalezza, in qualche modo non solo della città ma anche dei suoi abitanti, e il cielo è lo specchio riflesso di questa naturalezza. Ogni volta che si passeggia per Bari, a seconda dell'orario, a seconda del luogo, a seconda della stagione, si assiste a un racconto di luce. Mi viene in mente, per esempio, il rosato, il rosa dell'alba che attraversa il mare e una parte della città verso il mare, sul lungomare di pane e pomodoro, quando il sole appunto nasce e sorge, e c'è una sorta, è diventata quasi una specie di gara, di competizione a fotografare quest'alba barese stupenda, che potrete trovare anche spesso in alcuni profili Instagram di gruppi di fotografi o di singoli appunto appassionati di fotografia e del cielo di Bari, che sta diventando, ripeto, un vero e proprio modo di guardare la città, un punto di osservazione della città e del sentimento che contiene. Mi piace molto anche la luce del primo pomeriggio nell'estate, in particolare nella prima parte dell'estate, che taglia il cielo e anche il pavimento e le case e le stradine di Bari Vecchia. Bari Vecchia è una, sostanzialmente è un quartiere dove c'è moltissima luce data anche dal riflesso delle cosiddette chianche, i pavimenti bianchi e lisci che la attraversano. Quando c'è questo incontro tra la luce e la terra, davvero ognuno risalta lo splendore dell'altro, e quindi c'è una specie di connubio di due luci, una celeste e una terrestre, che è molto affascinante quando si passeggia appunto per quelle stradine, per quei vicoli. Impressionante come Bari Vecchia, pur essendo costituita da tantissimi vicoli e vicoletti, sempre piena di luce.
È proprio Bari Vecchia, il dedalo di luce che ci ha appena descritto Alessandra Minervini, per tutta la mia infanzia è stato un luogo inaccessibile. Fino a una ventina d'anni fa, e prima di un'importante opera di riqualificazione, quella che oggi è considerata la zona turistica per eccellenza era quantomeno pericolosa, in mano ai clan e brulicante di microcriminalità. Non credo di averci mai messo piede, come tanti, prima dei miei 20 anni. Proprio a Bari Vecchia, la scrittrice Antonella Lattanzi ha ambientato la scena di un funerale nel romanzo Prima che tu mi tradisca. Il borgo antico viene descritto come una macchia bianca, abbacinante. La luce in tutto quel bianco è così forte, così potente da costringere a chiudere gli occhi. Per contrasto, i corpi vestiti di nero dei presenti sembrano evocare la forza di antichi rituali in cui la vita e la morte non sono che un gioco di luce e di buio.
Mia madre fece per prendermi il braccio e trasportarmi chissà dove. Fui più veloce. La scansai, mi girai e cercai scampo dentro Bari. La città vecchia è una macchia bianca, una specie di sole accecante dentro gli occhi. Dentro quel bianco c'erano le persone e io vidi che davvero non avevano più paura di camminare lì. Donne in nero e lacrime sciamavano via a testa china dalla chiesa più amata di questa città. Guardai i miei genitori da lontano. Stavano in piedi, immobili, uno di fronte all'altra, in attesa dell'inizio della samba, concentrati per non perdere l'attacco. Soltanto mio padre muoveva solo le mascelle, si masticava le guance così forte che si vedeva anche da lontano, anzi, poteva accorgersene soltanto chi lo conosceva. Erano vestiti tutti e due di nero, e grazie, come volevi si vestissero. Il sole era accecante sopra quel bianco che dipingeva tutta Bari Vecchia. Michela si mise le mani davanti agli occhi. Socchiuse gli occhi per guardare attraverso le dita. Le poche donne nere sciamarono via, parlottando tra loro mentre guardavano e indicavano sua madre, scrollando le spalle, scuotendo le teste, marcandosi smorfie di tutti i tipi sulle facce spiegazzate. Questo funerale sarebbe rimasto nelle loro chiacchiere per sempre. Un caldo innaturale si levava dall'asfalto sfocando e scolorendo tutto. Dietro gli archi, oltre la chiesa. Per fortuna c'erano le onde. Passò uno di quei tir che trasportano i cartelloni pubblicitari in giro per la città. Si fermò davanti agli archi. Non si vide più nemmeno il mare.
Il quartetto d'archi barocco che sentiamo sfumare è l'organico scelto da Massimo De Lillo per il brano Come Bianca Luce. Un pezzo che sembra scritto apposta per il nostro percorso letterario all'inseguimento della luce della città di Bari. Non è un caso che a ispirare l'opera di un compositore barese sia stata proprio la visione della luce e delle sue infinite variazioni. L'eco dantesca del titolo rimanda a una dimensione verticale, di trascendenza. E in effetti, la luce di Bari in certe ore può diventare davvero metafisica e portare a un'esperienza di rivelazione. È quello che succede a Vincenzo, personaggio di Riportando tutto a casa, di Nicola La Gioia. In questo romanzo del 2009, La Gioia racconta la Bari degli anni Ottanta e in particolare il quartiere periferico di Japigia, supermercato della droga a cielo aperto, in cui anch'io sono nata e cresciuta, e proprio in quel periodo. Mentre i ragazzi di La Gioia erano alle prese con i loro rituali di iniziazione, io ero appena una bambina, che doveva stare attenta a scansare le siringhe tra le giostre al parchetto e si ritrovava adolescenti fatti di eroina accasciati nel vano dell'ascensore di casa. Quando il personaggio di Vincenzo si addentra per la prima volta a Iapigia sotto una luna meridiana e il peso di un cielo al tracollo, ha la sensazione di muoversi non più in orizzontale, ma in verticale. La sua è una calata agli inferi. In un paesaggio in disfacimento, tra pratoni di erba secca, cumuli di immondizia e palazzi popolari, ecco che la luce mostra le sue ombre e la violenza può diventare una via d'accesso.
Se conoscesse la geografia cittadina, se solo non avesse passato tutta l'infanzia in un incubatoio fatto di abitazioni signorili e associazioni filantropiche, concluderebbe che lo Sghigno imbocca il lungomare verso San Giorgio, oppure si muove in direzione di Iapigia. Invece pensa solo, per di qua o per di là. Così, camminando sotto il sole di maggio, scopre che il suo mondo rappresenta un'infinitesima porzione di quell'aperta, vastità cittadina che è Bari negli anni Ottanta. Chi l'avrebbe detto? Solo spostandosi di qualche chilometro a est, le boutique scompaiono del tutto, i palazzi pieni di stucchi cedono il posto all'imponente architettura del ventennio che a sua volta si disperde sui primi marciapiedi in stato di rovina e sull'asfalto maculato di fili verdi e gialli. Mezz'ora fa era un asfalto servizievole, adesso è un ribollente selvaggio manto nero che si dilata in ogni direzione, sotto un sole che picchia in verticale sulla testa. Ecco, pensa Vincenzo, questo paesaggio desolato gli assomiglia. Senza più il bisogno di inseguire il profilo della Station Wagon, inizia a farsi trascinare dalla deriva di panchine divelte, lampioni fulminati, strade interrotte, grandi dune fatte di buste di immondizia. Si muove con diffidenza fra reticolati di metallo messi a protezione di un giacimento aureo di pratoline. Costeggia montagne di mattoni abbandonati a bordo strada e costruzioni solitarie con la porta sbarrata da due assi di legno. Non pensa più dove sono capitato, perché la perdita d'orientamento, per così dire orizzontale, è meno vertiginosa rispetto a questo andare giù, sempre più morbido e più denso. Un pomeriggio di questi, e a 5 o 6 chilometri da casa, ha l'impressione di avanzare su una distesa marziana, di attraversare un territorio in cui è stato quando esserci per lui non era ancora concepibile, mentre ha preso un sentiero sassoso che si spinge a gomitate verso l'interno, sente alle spalle il ronzio di un grosso insetto. Il califfone borbottante gli si accosta. Sono in tre, hanno più o meno la sua età, gli ultimi due sono aggrappati con le unghie al piccolo sellino nero. Iniziano a girargli intorno, ridono, urlano frasi incomprensibili, si direbbero spaventati da questo ragazzo in abiti da sartoria che si aggira per luoghi dove non dovrebbe essere, lo spavento che coglie i poveri quando qualcosa arriva con violenza a risvegliarli. Gli saltano addosso e lo gettano per terra, gli sfilano l'orologio, gli strappano il portafoglio della tasca della giacca, rimontano in sella e vanno via. Vincenzo si rimette in piedi fra le nuvole di polvere ed è furente. Vive in un attico, parla due lingue straniere, come hanno osato fargli questo? Alza la testa e ogni rancore inutile gli scivola di dosso. Una bella luna pomeridiana risplende con i suoi crateri pallidi fra i cardi e le spighe di grano. E allora che sente la cosa? Grazie a questo paesaggio impossibile, forse grazie anche a un'umiliazione così rapida e in fin dei conti così onesta e circolare, viene invaso da un'enormità imprevista. Gli sembra che sua madre possa essere ovunque, un caldo diluvio universale, che è evaporato dalle terre e infine scomparso anche dal cielo, lasciando sia al cielo che alla terra un'impronta disseccata alla quale bastano solo un po' di solitudine e uno spavento per sciogliersi in un ricordo vivo. Riprende a camminare. Oltre ai pratoni di erba secca, si vedono in lontananza le prime case popolari, le grandi torri silenziose perfettamente disegnate contro il cielo del tramonto.
Già live tut cose voglia fe la fam Ramadan, po già ragan, già chiamo e già scattam, senza che già chiamadam, ehi, ma come sei violento, diceva il vecchio, faceva il prete, mezzo sordo da un orecchio, aveva l'alibi perfetto, poi gli piaceva il cazzo dentro di ogni chirichetto, e poi fermano me, arrestano te, per due cane dash, per due cane dash, la suma aperta. Credo nell'ingiustizia, quella giusta, perché la giustizia non esiste, esiste il pusher con la busta. Push la madame.
E il cielo terminale, raccontato dalla Gioia, è lo stesso cielo pronto a esplodere sui tetti con l'arrivo del giorno, a riversare la sua luce apocalittica tra le case bianche, l'asfalto, i parchetti bruciati dal sole. E c'è un lato gioioso in questo assedio, è una sorta di festa mobile che si riflette alla perfezione nella lingua dei baresi, di cui abbiamo appena avuto un assaggio nei testi del rapper Max il Nano. Il dialetto di Bari sembra fatto di scintille, è aggressivo e vivace, arde sulla lingua e scoppia tra le labbra. Le consonanti raddoppiano, le vocali si elidono o si frangono, come onde. E non c'è modo migliore per terminare il nostro viaggio che ascoltare il suono di questa lingua in fiamme. L'attore barese Rocco Capri Chiumarulo legge per noi Umar Nest, Il nostro mare, una poesia di Antonio Nitti De Vito, del 1915. E non importa se non capirete di cosa sta parlando. Non importa se non riuscirete a cogliere l'ammirato stupore con cui il poeta descrive il gioco di specchi tra mare e cielo, il manto di rubini che il sole stende sull'acqua al mattino o la fiamma dorata con cui lo accende ogni sera. Non importa se non capirete, potrete almeno sentire la luce che fa.
È vero quando dice, è bella sa, un mar che t'anima a tornavare. È bella quando stai quieta e chiara, e a quando verte cuoce un maestrale. È gran, sì, è gran più ducile, che dorme in capagliet e che lo ammire, che asciuga, ulmanesce, e che lo attira, che lo vrama, che lo attocca e lo accarezza. Ci dice, ci te parla mattina a quando spondo il sole dalla banda, a quando tutto veste da un'umanda di luce, rabbina di calore. Ci dice, quando scende poi la sera il sole tra un raggio e un chiarore, non getta mille vamba tutte l'ora, non pare che s'appiccia tutto insieme. Da notte, quando vede che sta la luce do lume della luna illuminata, non grida di sentire tu una cantata, una voce, un lamento e una dolcezza. È buona, tutta buona quando chiama, si mette a navacare la benazza e terra e cile tanna che n'abbrazza, acciaffa tutto insieme e si diverte.
E rieccoci in studio. Bari nelle orecchie, il suo dialetto, i suoi scrittori, ma anche Bari negli occhi, invisibile ma luminosissima, come ci ha dimostrato Giuliana Altamura con i suoi amici scrittori. Oggi vi abbiamo portato qui, per ritornarci basta digitare poche semplici parole in un qualsiasi motore di ricerca, le città invisibili, RSI Rete 2. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto, state bene.